Buongiorno a tutti. Io per la prima volta, oltre che ringraziare gli organizzatori per averci dato la possibilità di parlare, ho bisogno di ringraziare Capitan Zantax, che è colui che per noi è stata una guida di un gruppo multidisciplinare che spero di riuscire a rappresentare oggi nel creare coesione fra medici, infermieri, fisioterapisti, chirurghi, nel fare ricerca nel modo migliore. E l'unica cosa che riesco a dire è leggetevi questo libro e grazie Giorgio. L'argomento è quali raccomandazioni nel gestire l'ustionato, vedremo dopo che è un argomento di nicchia. L'unica cosa limite è il tempo. Vi parleremo di una revisione della letteratura, di un lavoro delle prime 24 ore, perché un lavoro molto più grande che stiamo attendendo dalla Società Italiana Ustionati comprenderà tutto il percorso dell'ustionato. Noi ci siamo concentrati solo sulle prime 24 ore. Le prime 24 ore che, come potete vedere da questa revisione, è sulla popolazione europea, vede il maschio molto coinvolto, la metà sono bambini, c'è una mortalità che può arrivare fino al 34%, dipende dall'estensione anche da alcune cause, tra queste l'inalazione, la più problematica, e l'aumento della mortalità dipende anche da come noi riusciamo ad avere approccio al paziente ustionato. E vale anche l'aspetto organizzativo, non solo l'aspetto clinico-assistenziale. In Italia abbiamo 16 province con centri grandi ustionati, sono 18 centri grandi ustionati e di questi due sono specifici solo per l'età pediatrica. Al lavoro, oltre che al gruppo di lavoro nostro, che vi ho detto è multidisciplinare, hanno collaborato anche dei referee, cioè delle persone che sono direttamente coinvolte all'interno dei centri grandi ustionati e che abbiamo utilizzato come persone esperte. Quindi abbiamo utilizzato la metodologia della consensus, l'unica differenza è che non ci siamo trovati fisicamente a parlare, ma abbiamo utilizzato strumenti digitali. Come? Prima il gruppo di lavoro si è posto delle domande e ha fatto una revisione della letteratura. Da questa revisione della letteratura abbiamo cercato di avere una sintesi di raccomandazioni, però ci siamo posti il dubbio: è poi applicabile? Noi eravamo metodologici della ricerca, ma non eravamo esperti della materia, quindi abbiamo fatto un questionario a cui abbiamo chiesto abbiamo rifatto le domande ai referee e gli abbiamo detto: cosa ne pensate? Qual è la vostra opinione? A questo lavoro abbiamo associato una metodologia Delphi, quindi le nostre conclusioni le abbiamo riportate al referee, cercando di chiedere a loro quanto erano chiare e rispecchiavano quello che avevano detto, attraverso un punteggio da 1 che era completo disaccordo a 5 completo accordo. Questa presentazione non è altro che la conclusione di tutto il lavoro e vi riporto i take home messages, cioè le conclusioni del consensus. Iniziamo. Nella fase extraospedaliera è importante restare in meccanismo ustionante, raffreddando l'ustione il prima possibile, anche con acqua corrente, e successivamente proteggere con telini sterili la medicazione in attesa di poter essere vista nell'intraospedaliero. Cercare di reperire rapidamente gli accessi venosi, senza però ritardare. Considerate anche l'utilizzo della intraossea e se siete davanti a un bambino probabilmente dovrebbe essere la prima scelta. In basso a destra vi trovate anche il punteggio Delphi, quindi quanto gli esperti sono concordi con l'affermazione che è l'associazione, vi ricordo, tra la revisione della letteratura e le loro opinioni. Quindi sono comunque punteggi alti. Un'altra cosa da fare è individuare precocemente segni di edema delle vie aeree, quindi sputo carbonaceo, inalazione, avrete un coinvolgimento delle vie aeree superiori. In questi casi dovete sospettare il potenziale rischio evolutivo e quindi procedere a una protezione delle vie aeree. Come? Con l'intubazione orale, che è quella ritenuta più semplice da attuare. Se non siamo davanti a un paziente con problemi potenziali alle vie aeree, un'ustione non del tronco, quindi dal diaframma in giù, è possibile considerare, dice la letteratura, anche l'utilizzo di presidi sovraglottici se siamo nell'extraospedaliero. Stiamo parlando di ambiente extraospedaliero in questo momento. E è l'unico take home message che si differenzia tra letteratura e esperti. In questo caso il Delphi è l'unico che è sotto 4, è comunque alto perché è superiore a 3 e quindi diciamo che è una raccomandazione da poter condividere. Identificare precocemente i pazienti da centralizzare al centro grandi ustionati. Avete visto che sono pochi, non tutte le province hanno un centro grandi ustionati, quindi c'è il rischio di dover trasferire questi pazienti ed è il motivo per cui parliamo delle prime 24 ore. Nella realtà in cui io lavoro spesso stanno 7-8 ore di media nel mio ospedale e poi vengono trasferiti. Abbiamo un protocollo anche di allertamento, abbiamo un centro grandi ustionati di riferimento e una serie di piani B, cioè di altri centri che ci potrebbero aiutare. La telemedicina e l'utilizzo degli smartphone e tutti quei sistemi di condivisione delle immagini possono aiutare a scegliere meglio chi prendere al centro grandi ustionati, oppure possono aiutare dentro, nella fase intraospedaliera, in attesa del trasferimento, a dare qualche indicazione al personale che vede il malato tramite colui che non vede il malato ma è esperto. L'ho provato a fare 2 settimane fa con un ustionato al 70% tra secondo e terzo grado. Quando ho chiesto a loro, mi date un'email che vi mando le immagini, subito hanno detto questo è matto, dopodiché in realtà è stato molto utile per ritardare i tempi liberi da trattamento. Dove la centralizzazione non sia subito possibile, in pronto soccorso e o in terapia intensiva, bisogna garantire protezione termica, sono pazienti che perdono temperatura rapidamente, riempimento volemico e ancora la formula di Parkland è un riferimento, e adeguata analgesia e un'adeguata medicazione. Come in accordo col centro grandi ustionati che poi dovrà accettare il paziente. Alcuni centri grandi ustionati hanno trattamenti un po' differenti l'uno con l'altro e sarebbe giusto avere dei riferimenti e comunque farlo insieme a loro. Per sempre iniziare rapidamente la terapia giusta e quindi avere continuità. L'approccio deve essere per forza multidisciplinare. È un approccio che coinvolge l'anestesista, il chirurgo plastico, il dermatologo, l'infermiere, insieme al consulente centro grandi ustioni. Perché in questo modo è possibile valutare chi prendere e da quindi dare delle priorità e non perdere pazienti meritevoli di essere trasferiti. È possibile definire un bar team? Dipende, però è auspicabile. Nella mia realtà non c'è il dermatologo presente H24 o H12, e molte volte è solo presente 2 volte alla settimana, quindi bisogna anche selezionare chi coinvolgere. Sicuramente c'è sempre un anestesista, un chirurgo, un infermiere e c'è sempre un telefono di collegamento con il nostro centro di riferimento Ustioni. È possibile definire un bundles Barn, probabilmente la Società Italiana Ustionati promuoverà su questo indirizzo e aspettiamo novità. Ci sono pochi centri italiani ustionati, ci sono tanti centri che vedono ustioni e quindi è necessario che questi pazienti abbiano lo stesso livello di cure durante tutto il trasferimento. E quindi quello che noi facciamo nell'intraospedaliero deve essere uguale durante il trasporto secondario, riferito a gestione delle vie aeree, della fluidoterapia, dell'analgesia. Però deve essere fatto da persone esperte, personale sanitario esperto. Non dobbiamo perdere informazioni, quindi è auspicabile avere una scheda di tracciabilità, una scheda di trasferimento. Gli esperti del centro grandi ustioni devono sapere cosa è stato fatto prima. Vedono comunque spesso dei pazienti che non sono più al tempo zero, sono al tempo più 2 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore. Quindi bisogna sapere qual è lo stato per garantire una continuità nel trattamento. Il Delphi anche in questo caso è 5. Qui per uno che ha votato 4 invece che 5, il Delphi è 4.9, ma cambia poco. La formazione su un tema così di nicchia deve essere comunque garantita, è sentita ed è auspicato che venga fatto, sia la letteratura che gli esperti lo ritengono opportuno. Dove? In ambiente locale, in università, in collaborazione con il centro grandi ustionati? Probabilmente la risposta è con tutte queste cose. Grazie.
Grazie per la relazione e condivido quello che è stato detto in questo intervento, perché lavorando in un ospedale che non ha un centro grandi ustionati ci troviamo sempre in grandissima difficoltà nella gestione di questi pazienti e abbiamo grosse problematiche sulla formazione medico-infermieristica, perché molte volte a seconda di quale centro grandi ustionati accetterà poi il paziente troviamo delle indicazioni diverse, quindi è importante sì la formazione e uniformare sul territorio gli standard di trattamento che dovrebbero essere comuni ma che sappiamo non è sempre così. Ci sono domande dalla platea per il collega rispetto a questo intervento? Credo che sia un problema che tocca un po' tutti i servizi di emergenza e le terapie intensive, proprio perché è una cosa che capita raramente e tutti quegli interventi che si fanno raramente ci mettono in grossa difficoltà. Anche voi siete...
Anche io sono nelle solite condizioni di Gian Domenico. La domanda è benissimo il bundle che ti aiuta a non improvvisare, perché poi in queste situazioni avviene questo. Con il dermatologo che dal venerdì al martedì non c'è e con alcuni atteggiamenti improvvisati da parte del personale delle rianimazioni. Quello che ti voglio chiedere è, forse non converrebbe centralizzare subito questi pazienti quando possibile in un centro grandi ustionati?
Questo è ovviamente il gold standard, il problema è che i centri grandi ustionati sono pochi, i posti letto sono pochi e quindi è difficile che loro abbiano sempre un posto disponibile. Puoi lavorare con una realtà di semi-intensiva, qualcosa del genere, però è difficile, cioè la probabilità anche dalla strada di poter centralizzare non sempre è fattibile. Se capita di giorno e hai un elicottero, è bella giornata e c'è il posto, è ovvio che questa deve essere la prima scelta. Soprattutto perché stiamo parlando di pazienti meritevoli di andare in un centro grandi ustionati, quindi non stiamo parlando della scottatura poco estesa, stiamo parlando di pazienti con un pericolo di vita, con un'estensione elevata, o bambini o anziani, con comorbilità. Stiamo parlando di pazienti che hanno comunque un criterio di centralizzazione certo. Noi non abbiamo presentato tutte le domande perché ovviamente in 10 minuti è impossibile, però tra le domande che abbiamo posto e che faranno parte del lavoro finale, si chiedeva anche quali sono i criteri per poter scegliere la centralizzazione oppure no, quindi non so, rischio evolutivo delle vie aeree piuttosto che l'estensione, ma non c'è niente di nuovo, bisogna solo seguirle, come le medicazioni. Non è che bisogna avere chissà quale presidio per proteggerli. Il problema è che è difficile avere quel posto letto, cioè non è garantito che ci sia subito questo posto letto. E la probabilità che il paziente sia lontano da un presidio con centro grandi è più alta, quindi la standardizzazione deve essere iniziata prima di arrivare. Come? Con una condivisione, cioè tra colui che vede il malato poche volte, ma lo vede subito, e colui che invece vede sempre un ustionato, ma non lo vede mai da subito, lo vede sempre, se va fatta bene, a 1 ora e mezza dall'evento, perché se sei tra l'assistenza sul posto e il trasferimento, 1 ora e mezza.
Grazie. Quindi. Grazie ancora per aver sottolineato l'importanza della multidisciplinarietà, sì, e della formazione.
Questo è un lavoro che parte multidisciplinare come gruppo di lavoro e termina multidisciplinare come soluzione del problema.
Grazie ancora.
Grazie per l'intervento.